Torniamo al tema che abbiamo affrontato nell'ultima lezione, e cioè quello delle premesse, perché essendo argomento inedito per uno studioso di parte generale sul contratto, conviene cogliere l'occasione per esaminarlo un po' più a fondo rispetto a quello che la bozza di il testo di contratto che stiamo esaminando ci consente. Ci siamo detti, ricordate, che questo contratto è un contratto predisposto dal venditore e che quindi semplifica all'estremo le premesse, dice il meno possibile nelle premesse. Quando invece il contratto è oggetto di una trattativa tra il venditore e il compratore, le premesse sono normalmente molto più numerose, e allora proviamo un attimo a fare una casistica di queste premesse come le troviamo in altri contratti. Non riusciamo ad averle sott'occhio, ma proviamo un poco a fare un elenco di casi, di premesse e commentarle insieme. Ci sono delle premesse che attengono alle condizioni del contratto. Per esempio, noi troviamo nelle premesse frasi di questo genere: premesso che condizione per l'efficacia del contratto è l'ottenimento a carico della parte B, B come buyer, del permesso, dell'autorizzazione da parte dell'autorità XY di appunto tale autorizzazione, premesso questo, premesso che la parte B dichiara e assicura di avere già ottenuto questa autorizzazione, le parti concludono il contratto. In questo caso l'autorizzazione non è un qualcosa che viene messo in condizione, come abbiamo accennato correndo lungo il contratto, ma si vuole dare atto che questo passaggio essenziale è già stato raggiunto. Si vuole nelle premesse dire: è essenziale che il buyer sia autorizzato a concludere questo contratto. Ebbene, questa autorizzazione c'è già stata, il buyer l'ha comprata e c'è già stata. Caso classico, come ci siamo già detti, è l'autorizzazione dell'autorità antitrust, che deve appunto autorizzare l'acquisizione in capo al buyer di questa nuova società, di questa società target, che amplia il mercato di riferimento del buyer. Come sempre, questo lo ripeto ma mi pare utile al fine del nostro discorso, alcune circostanze rilevanti ai fini del contratto possono essere realizzate prima che si stipuli il contratto, e allora si darà atto che si sono realizzate, o possono realizzarsi dopo, sono sempre naturalmente presupposti necessari. Si può lavorare nei due modi. In un mondo ideale uno potrebbe dire: meglio che tutte le circostanze essenziali si siano verificate prima di stipulare il contratto, così non c'è più nessun rischio delle sopravvenienze, no? Se è necessario che ci sia un'autorizzazione per l'acquisto, se ce l'ho già, se il buyer ce l'ha già, tanto meglio. Però ovviamente l'inconveniente di un'impostazione di questo genere è che si deve aspettare fino a quando tutte queste circostanze necessarie sono presenti. Allora si può scegliere la soluzione invece diversa di mettere in condizione le circostanze essenziali dopo aver stipulato il contratto, cioè stipulare il contratto mettendole in condizione. Quale delle due soluzioni è la soluzione migliore? Come sempre non esiste una soluzione migliore in astratto, dipende dalle circostanze del caso. Potrà essere che sia rischioso aspettare che l'autorizzazione sia concessa, perché si potrebbe perdere l'affare. Allora si preferisce chiudere il contratto e mettere in condizione quella circostanza. Nell'ipotesi in cui questa circostanza rilevante si è già verificata, ecco che può essere benissimo messa in premessa. Lo si dice però perché si vuole mettere in evidenza che questa circostanza è essenziale ai fini dell'efficacia del contratto e diventa una dichiarazione da parte del buyer che ha chiesto e ottenuto l'autorizzazione. Questa premessa è una premessa utile soltanto a fini interpretativi del contratto o ha un valore più pregnante? Beh, sembra facile rispondere che ha un valore più pregnante, perché supponiamo non tanto che non sia vero, perché insomma non arriviamo all'estremo di pensare che il buyer dichiari di aver ottenuto un'autorizzazione quando non è vero, ma supponiamo che l'autorizzazione l'abbia ottenuta, ma supponiamo che l'abbia ottenuta, come avviene molto spesso da parte dell'autorità antitrust, con certe condizioni. Ti autorizzo purché, ti autorizzo a comprare la Target purché tu venda la tua controllata che hai in Italia. E allora se il buyer si limita a dire ho ottenuto l'autorizzazione, questo può essere un aspetto problematico in un secondo momento, perché è vero che ho ottenuto l'autorizzazione, però è vero anche che ho ottenuto l'autorizzazione a condizione che tenga un certo comportamento, per esempio entro un certo periodo di tempo ceda una partecipazione in un'altra società controllata, perché sennò il mercato a lui riferibile sarebbe troppo ampio. Ed è questa una cosa che potrebbe creare problemi se poi non lo fa, perché a quel punto potrebbe essere revocata l'autorizzazione. Insomma, è importante che non si dica semplicemente l'autorizzazione è stata data, non ne parliamo più. Se è vero, come è vero, che l'autorizzazione al buyer è essenziale perché il contratto possa produrre effetti, è bene lasciare traccia di questo dato. Non dire ormai appartiene al passato, non ne parliamo più. E dove si scrive? Beh, si scrive ragionevolmente nelle premesse, perché non è che si obbliga a fare qualche cosa, salvo l'ipotesi appunto di essere rispettoso delle condizioni dell'autorizzazione. Più che altro è un fatto storico che bisogna però riportare in premessa. Ma, come si diceva, eventuali scostamenti tra la dichiarazione e la realtà dei fatti possono dare luogo a rilevanti conseguenze sul piano del contratto che si va a stipulare. Può essere che siano premesse che riguardano la qualità o il ruolo delle parti, non il fatto che la società sia una società italiana e sia registrata sotto un certo numero al registro delle imprese, qualcosa di un po' più rilevante, diciamo anche, un po' più approfondito. Per esempio che la parte venditrice è titolare di un diritto esclusivo che ha dato in licenza alla Target e che questa circostanza durerà nel tempo per un certo periodo di tempo, sicché l'acquirente si trova ad avere una Target che è dotata di una licenza, di un bene di proprietà intellettuale che è del venditore. Allora, questa circostanza, ancora una volta, è una circostanza pregressa rispetto al contratto. È un contratto di licenza che è già in essere. Conviene dirlo? La risposta è sì, conviene dirlo. Perché se non si dicesse niente, si potrebbe ritenere, nel silenzio del contratto, che questa circostanza non sia rilevante. Invece, che la Target continui ad essere licenziataria del marchio può essere addirittura decisivo per il valore della Target. Allora, anche questa circostanza che è pregressa rispetto al contratto può essere oggetto di una premessa. Naturalmente ci rendiamo conto che il mettere queste circostanze nelle premesse o il trasformarle in clausole del contratto è una scelta redazionale. Si potrebbe, per esempio, mettere nel contratto, in questo caso, una clausola che preveda che il venditore garantisce che il contratto di licenza durerà fino al 2040. È un'obbligazione contrattuale che il venditore assume, quindi può essere perfettamente tradotta in una clausola. Ma il confine tra premessa e clausola, l'abbiamo già detto, non è così netto, per cui una cosa deve essere per forza messa nelle premesse e non può essere messa nelle clausole, o può essere messa nelle clausole e non può essere messa nelle premesse. Dipende da una scelta redazionale e negoziale delle parti nello scrivere il contratto. Ancora, può essere che nelle premesse si dica qualche cosa in relazione allo stato patrimoniale della società target. Per esempio, si dice nelle premesse che la società target svolge una certa attività, l'abbiamo visto anche nel nostro contratto, ma si può andare oltre. Si può dire che svolge questa attività da un certo periodo di tempo con certi margini di utile, come un'informazione sulle qualità della target e sulla sua situazione patrimoniale. Ancora, un discorso di questo genere è una mera descrizione fattuale? È un modo per dire di che cosa stiamo parlando, che cosa si sta cedendo dal venditore al compratore, o è qualche cosa di più pregnante? Beh, evidentemente può essere anche considerato più pregnante, nel senso che il venditore non si limita a dire la target fa queste cose, è andata molto bene fino adesso e via discorrendo, ma potrebbe anche assumere una garanzia per il futuro. Questo tema può essere affrontato non solo nelle premesse, ma può essere affrontato invece che nelle premesse nelle dichiarazioni e garanzie del venditore. Non ripeto una volta di più che è una scelta redazionale e negoziale. Può essere che si descrivano le parti non in termini appunto come sin qui detti, ma per chiarire le ragioni di fondo dell'operazione che si pone in essere, come si diceva, per dire non tanto come si è arrivati all'SPE, ma perché si è arrivati a questo SPE. Per esempio, perché l'acquirente è desideroso di giovarsi delle competenze tecnologiche della target. Questo è un'indicazione di quello che noi da civilisti chiameremmo un motivo del contratto. Perché l'acquirente vuole comprare la target? Perché vuole utilizzare le competenze tecnologiche che trova nella target per sviluppare meglio la propria attività di impresa. Noi siamo abituati naturalmente a ritenere i motivi irrilevanti in di principio, però anche qui, quando noi diciamo che i motivi sono irrilevanti, lo diciamo in via di principio, perché il motivo può essere invece rilevante, come sappiamo bene, a parte l'ipotesi della illiceità comune, che non ci interessa in questo momento, nel caso in cui il motivo sia dedotto in condizione. Ma se non è dedotto in condizione, mettere in evidenza il motivo che ha spinto il compratore e il venditore a concludere il contratto è irrilevante? Ecco, proviamo a formare un attimo questo quesito e rispondere insieme. Nelle premesse si dice il perché il venditore ha ritenuto di vendere e perché il compratore ha ritenuto di comprare. Lo si dice nelle premesse, si spiega perché. Questa previsione delle premesse può avere una rilevanza giuridica? ai fini della presupposizione lei dice perché, andiamo un po' più a fondo.
Perché se l'unica ragione che ha spinto le parti contraenti a concludere il contratto, allora si potrà considerare questo motivo un motivo che deve essere devoluto in condizione, ma non è stato devoluto in condizione, di conseguenza si può accedere al contratto.
Ecco, cioè lei ci sta dicendo, io credo che l'impostazione della risposta sia corretta, salvo andare un momento più avanti insieme, che mette nelle premesse le ragioni per cui il venditore e il compratore procedono alla stipulazione di questo contratto, serve domani per dire se ciò non risponde al vero, che non, o non risponde più al vero, nel senso che deve venir meno il presupposto sulla cui base il contratto è stato concluso, perché una parte possa invocare la presupposizione, il venir meno della presupposizione, per potersi sciogliere dal contratto. Perché è importante che ci sia la premessa? Si potrebbe dire che la presupposizione è un istituto generale che opera sempre. Se si può dimostrare che le parti hanno stipulato il contratto per la base di quel presupposto fattuale, non è che non si possa invocare la presupposizione, è vero, no? Naturalmente è vero che è un rimedio, diciamo, generale quello della risoluzione o del recesso per il venir meno la presupposizione. Ma allora perché è importante che nelle premesse siano raccontate queste cose? Perché qual è il punto più difficile quando si invoca la presupposizione? La cosa più difficile da provare? Lei dice l'essenzialità del presupposto, ma io non sarei del tutto d'accordo, perché la comunanza del presupposto, dice lei. Ecco, proviamo ad analizzare queste due risposte insieme. La prima risposta è stata la essenzialità del presupposto. Può essere difficile naturalmente provare la essenzialità del presupposto, però può essere che sia abbastanza evidente che il cambiamento delle circostanze di fatto dal punto di vista oggettivo è così rilevante che non sia difficile convincere il giudice o l'arbitro che il quadro generale è cambiato in modo così significativo che il compratore non avrebbe comprato se le circostanze sopravvenute fossero state già precedentemente quelle. Se c'è la crisi dei mercati finanziari o se c'è l'11 settembre, non è difficile capire che dopo l'11 settembre qualcuno possa dire non avrei mai comprato una compagnia aerea se avessi saputo che sarebbe accaduto quello che è accaduto alle Torri Gemelle. Non è difficile, no? È abbastanza ovvio che uno fa un discorso di facile idoneità convinta che debba giudicare. Mai avrei comprato una compagnia aerea o una compagnia organizzatrice di viaggi turistici se avessi saputo cosa che stava per essere abbattute le Torri Gemelle. Oppure non avrei mai comprato una società di gestione del risparmio se avessi saputo che stava per scoppiare la crisi dei mercati finanziari. Diciamo che è ragionevolmente facile convincere che quello era il presupposto, cioè la sanità del mercato del trasporto aereo, la sanità del mercato turistico, la sanità del mercato finanziario era il presupposto per un'acquisizione, perché no? Avete dei dubbi? No, non abbiamo dubbi. Bene. Allora, invece, seconda osservazione, potrebbe essere più difficile provare la comunanza del presupposto. Perché? Perché intanto si può parlare di presupposizione in quanto il presupposto sia comune, cioè non sia il motivo interno del contraente che in nessun modo sia stato condiviso dall'altra parte. Mi seguite? Se io decido di acquistare una compagnia aerea perché lavora in quella compagnia aerea una bella ragazza bionda, questo può essere davvero, se io ho i mezzi, il motivo decisivo dell'acquisto. Però non potrò mai sostenere che questa è la presupposizione, perché il venditore mai potrebbe immaginarsi che io sia così capriccioso da acquistare una compagnia aerea per il solo fatto di poter poi avere più agevole rapporto con una hostess bionda. Siamo d'accordo su questo. Occorre che il presupposto sia comune. Ma cosa vuol dire che il presupposto sia comune? Il caso più banale è che il presupposto sia comune nel senso che sia per entrambi lo stesso. No? Perché se per comune noi intendiamo che sia il presupposto in base al quale entrambe le parti hanno stipulato il contratto, beh, allora è facile ovviamente dire siamo a posto, perché tutte e due hanno stipulato il contratto sulla base di un certo presupposto, questo presupposto è venuto meno, ergo presupposizione, risoluzione o scioglimento. Però questo non avviene spesso. Non avviene spesso, perché tutte le volte in cui parliamo di comune, in realtà abbiamo in un contratto l'impressione che questa comunanza intesa come lo è per tutte e due non sia frequente. E questo è un tema che dobbiamo affrontare più volte, perché non è così consapevole chi legge su queste cose, no? Per esempio, quando si parla nell'interpretazione del contratto di ricostruire l'intento comune delle parti, sembra ovvio che le parti di un contratto abbiano un intento comune, ma è così vero? O è forse più probabile che l'una parte abbia un certo intento e l'altra parte ne abbia un altro del tutto diverso? Non è detto che ci sia un intento comune, così pure non è detto che ci sia un presupposto comune. Ci può essere, attenzione, non esageriamo nella critica e nell'analisi pensando che non ci sia mai qualcosa di comune. Per esempio, si può dire che perché ha venduto il venditore? Perché il mercato era in crescita in misura tale da chiedergli uno sforzo organizzativo per rispondere al mercato che non era in grado di sopportare. Presupposto, il mercato sta crescendo, io vendo perché non ho la struttura sufficiente per rispondere alla domanda in crescita del mercato e non ho voglia di fare degli investimenti che mi consentono di adeguare la mia struttura a questo, la mia struttura, quindi di dotare la società target delle capacità di far fronte a un mercato in così rilevante crescita. Preferisco uscire a monetizzare che non pormi un problema di investimenti così importanti. Dunque il presupposto è che il mercato della target sia in crescita. Perché vende il venditore? Perché non se la sente di seguire con il necessario impegno finanziario il mercato in crescita. Perché compra il compratore? Perché il mercato è in crescita, quindi ritiene di fare un buon investimento acquistando una target che poi gli darà delle soddisfazioni. Se dopo la compravendita il mercato crolla, questo è un dato che fa venire meno il presupposto che era comune. La ragione per cui vendeva il venditore era che il mercato era in crescita, si aspettava che fosse, continuasse a esserlo, il compratore lo stesso. Cade il presupposto, questo è davvero un presupposto comune, che è venuto meno. Per esempio, il discorso ovviamente è più facile per il compratore potrà dire ma io non avrei comprato se avessi pensato e saputo, ho potuto pensare che il mercato sarebbe crollato. E forse anche il venditore potrebbe dire ma io allora non avrei venduto se avessi saputo che ero in condizione di mantenere la target senza degli investimenti rilevanti per adeguarla a un mercato che non c'è nessun bisogno di seguire con investimenti importanti. È possibile che il presupposto sia comune davvero, però ci rendiamo conto facilmente che se noi pretendiamo che il presupposto sia comune in questo senso, i casi di applicazione della presupposizione sono piuttosto rari. Allora la nostra giurisprudenza, quando affronta il problema della presupposizione, pretende un poco di meno. Quando dice deve essere un presupposto comune, attenzione che bisogna andare oltre la massima e vedere il caso di specie, e troviamo dei casi in cui la giurisprudenza ha riconosciuto sussistere il presupposto caratterizzato dalle necessarie qualità, anche quando il presupposto è comune, nel senso che per una parte quello è il presupposto e l'altra parte ne è perfettamente consapevole. È perfettamente consapevole che il compratore ha comprato per quello e ha pagato quel prezzo per quello. Al venditore in realtà la circostanza non importava, ma sapeva bene che il compratore ha comprato per quello e sapeva bene che ha pagato quello che ha pagato sulla base di quel presupposto. In questo caso possiamo dire che il presupposto è comune, si tratta di dare una definizione stipulativa convenzionale alla parola comune. In questo caso la giurisprudenza ritiene che sia sufficiente per poter dire che c'è un presupposto comune. Chi di voi ha presente bene le istituzioni di diritto privato dirà: ci stai dicendo qualche cosa che sappiamo benissimo, perché è lo stesso schema di ragionamento che si adotta per il motivo illecito comune. Esattamente lo stesso, no? Quando la giurisprudenza si chiede quando possiamo parlare di motivo illecito comune, quando possiamo dire che il motivo illecito di una parte è condiviso dall'altra, nel senso che questa parte sa di questo motivo e conclude il contratto a certe condizioni per sé più vantaggiose, proprio perché c'è questo motivo. Caso banale, istituzionale, del concedere in locazione un appartamento per ivi svolgere il conduttore un'attività illecita. No, mi seguite? Il caso banale, istituzionale, ma perché acquista? Perché il conduttore si rende tale? Perché quell'appartamento vuole svolgere un'attività illecita. Ma allora si potrebbe dire: questo è un motivo tuo, cosa c'entra io proprietario dell'appartamento con questo tuo motivo? Io ti do l'allocazione dell'appartamento, poi tu ci fai quello che vuoi. Risposta: no, perché il proprietario tiene un canone superiore proprio perché in quell'appartamento si vuole svolgere un'attività illecita, considerato che spesso purtroppo le attività illecite sono più redditizie di quelle lecite, e quindi uno è disposto a pagare un canone superiore di quello che pagherebbe se vi svolgesse un'attività lecita. Allora, in tema di presupposizione noi stiamo trovando lo stesso schema logico. Ecco allora perché nelle premesse è importante che ci sia una cosa di questo genere, perché se nelle premesse si dice questo, beh, poi fa molta fatica una parte a dire: ma io non ne sapevo niente che per te questa circostanza fosse importante. Come non ne sapevi niente? Abbiamo messo in premessa che per me era essenziale che la target avesse questa tecnologia, perché mi serviva per creare delle sinergie con la mia attività di impresa compratore. Adesso mi viene a fare la Biancaneve e Sette Nani a dirmi: ma io non sapevo di non poter recedere dal contratto di licenza subito dopo la compravendita. No, per favore. Quindi la premessa può avere un'importanza particolare, come ci stiamo dicendo, per fondare la presupposizione e soprattutto per dare elemento probatorio alla comunanza del presupposto.
Sì. Però c'è una cosa che mi lascia un po' perplesso, cioè nel senso, in generale già che il motivo condizioni il contratto è un'eccezione. Quindi, cioè, fino ad oggi ho sempre pensato che in questo caso particolare perlomeno dovesse risultare da una condizione, da una clausola apposta ben sottoscritta. Cioè, l'estendere questo principio addirittura alla premessa non che sia sbagliato, però mi sembra forse un po' forzato, al che magari la controparte potrebbe dire: ma se veramente tu volevi farmelo conoscere, potevi farmi firmare una condizione più. Quindi, cioè, è proprio così o è forse un allargamento eccessivo della rilevanza della premessa? Perché comunque gli strumenti contrattuali ci sono, può mettere una condizione, si può mettere una garanzia. Cioè, dare tutta questa rilevanza alla, tra virgolette, sola semplice premessa, come è troppo.
Il nostro amico qua in prima fila ci pone un problema. Dice, se una circostanza è così rilevante ai fini dell'efficacia del contratto, perché non porla in condizione? Questo argomento, proviamo a ragionare insieme, non voglio rispondere subito io, questo argomento è un argomento convincente per respingere le cose che dicevamo fin qui o no? Chi dà ragione a lui e non, non dico a me, dico all'argomento che abbiamo prima in porto? Prego.
Noi abbiamo messo la predisposizione comunque può essere utilizzato anche se secondo me non è esplicitato in questo contratto, quindi a maggior ragione perché è esplicitato
in un contratto. La nostra amica, riassumo io per... La nostra amica in prima fila risponde, scusa non ho capito, perché noi stiamo dicendo che invochiamo un istituto, quella è la presupposizione, che si fonda sulla circostanza che non è un evento posto in condizione, ma tuttavia può essere rilevante il venir meno di questa, delle circostanze sulla cui base il contratto è stato stipulato, ai fini del mantenimento e l'efficacia del contratto. Se non fossimo in un'aula universitaria italiana, ma fossimo in un'aula universitaria statunitense, il garbo con cui la nostra amica si è contrapposta al precedente intervento non ci sarebbe stato, si sarebbe alzata molto aggressiva e gli avrebbe detto, scusa, ma allora tu non capisci proprio niente. Perché se stiamo parlando di una condizione non espressa, come è quella della presupposizione, tu non mi puoi dire come obiezione, tu fai valere una condizione non espressa e io ti dico, ma allora perché non l'hai messa espressa? Che discorsi sono? Mi sembra di aver capito così. Però siccome noi viviamo in questo mondo garbato in cui nessuno di voi vuole emergere ai miei occhi rispetto all'altro, stiamo ragionando in modo così soft e diplomatico. Però il tema è questo, mi pare, no? Cioè, si può dire a qualcuno che sta invocando la presupposizione il tuo argomentare è sbagliato perché se volevi far valere questa circostanza dovevi metterla in condizione? Mi pare difficile, no? Perché il presupposto del ragionamento è non è stato messo in condizione, punto a capo. Rileva i fini della presupposizione? Forse sì, forse no. Ma se uno vuole combattere la tesi della presupposizione deve combatterla sul suo terreno. Per esempio, deve dire, scusami, ma tu fai valere come presupposizione una circostanza che non è essenziale, una circostanza che non è comune, e tutto ciò è perfettamente logico e consentito, ma non mi pare, anche a me non pare un argomento vincente, quello che vorrebbe che le cose fossero completamente diverse rispetto a quelle che sono. Se abbiamo ragionato in termini di presupposizione è proprio perché non c'era una condizione, se ci fosse stata una condizione non facciamo tanta fatica, avremmo detto c'era una condizione, non si è avverata, quindi i due argomenti sono evidentemente alternativi, se noi parliamo di presupposizione è perché non possiamo parlare di condizione, perché sennò non perderemo tutto il nostro tempo a dire c'è un presupposto rilevante, c'è un presupposto condiviso, che me ne importa a me. C'è una condizione in cui c'è scritto se quello non succede il contratto è privo di effetti, la faccio valere, l'unico problema della condizione è accertare l'avveramento. È ovvio che la strada della presupposizione è più difficile di quella della condizione, no? Perché se c'è una condizione uno va in discesa, se c'è una presupposizione, se vuol far valere una presupposizione, beh, come dire, potrebbe essere anche accaduto che magari le parti volevano inserire questo evento come condizione, non sono riusciti, una parte voleva inserirlo come condizione, non c'è riuscito e tutto quello che è riuscito a portare a casa era nelle premesse di scrivere queste cose, che non è la stessa cosa, ma è pur sempre meglio che niente, che è un discorso che abbiamo già fatto. le premesse come luogo in cui si scrivono cose che non si è riusciti di mettere, a mettere nella parte dispositiva. L'abbiamo convinta? Sì, bene. 1-0 per lei. Andiamo avanti. Ci possono essere delle premesse che descrivono a fondo le qualità di una parte. Se non si limitano a dire il venditore è una società italiana, eccetera, non si limitano a dire, mettendo fra i soggetti in questo momento anche la target fa queste cose, il compratore è una società, ma si descrive a fondo le, si descrivono a fondo le qualità dei soggetti, in particolare del venditore e del compratore. Questo dato può avere, messo nelle premesse, può avere una qualche rilevanza. L'andare a fondo, spiegare la società venditrice è leader nel mercato delle calzature di lusso da 48 anni e la sua controllata target si è specializzata nelle scarpine da ballo di lusso e l'acquirente è una società che fino a ieri invece aveva come mercato di riferimento le scarpe di livello meno a meno, cioè non di lusso, ma... E queste cose qua possono avere una qualche rilevanza? Vogliamo cercare insieme di capire perché si mettono talora le premesse, cose di questo genere.
Forse ai fini del dolo.
Ai fini del dolo, vediamo poi, andiamo avanti. Prego.
Cos'è una rilevanza di trust su una legge?
Una rilevanza antitrust, bene. Poi altre idee? Provo a metterla a fare la domanda più facile in modo che sia più facile rispondere. Che senso ha identificare le caratteristiche particolari delle parti? Cioè sottolineare che quel contratto è stato concluso perché il venditore aveva certe caratteristiche, perché la target aveva certe caratteristiche, il compratore aveva certe caratteristiche, cioè sottolineare... Prego. Temo di non aver capito, ma forse perché non ho sentito neanche tanto bene, ce lo ridice?
Diciamo che mettere le premesse mostra già iniziare il consenso del venditore al fatto che il nuovo compratore possa eventualmente mutare l'attività al mercato.
Sì, quindi come, come stazione finale del suo ragionamento torniamo alla presupposizione, se capisco bene. No? Per capire? Sì. Cioè può essere una circostanza non oggettiva, esterna, ma relativa a una parte che possa portare a dire ma io non avrei mai comprato se avessi... Ok, però torniamo alla presupposizione. Altri spunti di rilevanza di una... Beh, proviamo a fare la domanda così. L'intuitus personae, cioè le caratteristiche particolari di un soggetto, rilevano nel diritto dei contratti italiano. Quindi si potrebbe dire, io spiego quali sono le caratteristiche delle parti perché può rilevare l'intuitus personae, può rilevare la caratteristica peculiare del soggetto. Qualcuno ha detto che rilevano. Vuole spiegare perché?
Perché se rimangono queste caratteristiche, il contratto... meno le caratteristiche centrali delle contraente
sulla seconda parte della risposta si è sentito poco, forse perché non sapeva bene di cosa dirci. Proviamo ad andare avanti insieme comunque.
Della
perché?
come rilevante dell'errore, come gestione del consenso.
Ok, allora proviamo a mettere in fila le risposte. Rilevanza ai fini dell'errore sull'identità del contraente, no? Quindi l'errore essenziale, ed è un errore essenziale 1429, perché cade sulla qualità di una delle parti, che è, se posso, una variante non particolarmente diversa rispetto a chi ha risposto dolo, no? Nel senso che noi possiamo costruire questa cosa dicendo c'è dolo perché ti ho detto alcune cose che non rispondono al vero, inducendoti a concludere il contratto, e sono circostanze rilevanti. D'altra parte l'errore e il dolo vanno sempre a braccetto, no? Perché il dolo non è altro che un inganno che porta ad un errore, quindi errore e dolo sono fratelli gemelli, o meglio, forse gradazioni diverse di uno stesso fenomeno. Poi c'è stata una voce, fatemi ricordare un attimo, c'è stata una voce che parlava di antitrust, poi c'è stata una voce, no, non c'è stata nessuna voce che ha detto una cosa che a me sarebbe sembrata evidente, e cioè un problema di cedibilità. Perché a livello istituzionale noi diciamo che un contratto non può essere ceduto se è un contratto intuito personae, se è un contratto basato sulla qualità personale di una delle parti. Ricordate questa nozione istituzionale, no? Si dice il contratto è cedibile purché non sia caratterizzato dalla qualità particolare di una delle parti. Per esempio, se io dovessi, cosa che vi assicuro non farò mai, commissionare un mio dipinto ad un grande pittore, magari ad un pittore figurativo, in modo che bene si riconosca il mio volto, se poi il pittore decidesse di cedere questo contratto a un pittore invece che si ispira ai canoni del più tradizionale cubismo, io probabilmente rimarrei deluso da questa situazione, non sarei tanto contento di spendere quei 100 che davo al primo anche al secondo. E si dice il contratto non è cedibile perché c'è un problema di caratteristiche essenziali della persona, quindi non un errore sulla persona, perché non c'è stato un errore, io ho concluso il contratto con quel pittore, lui che poi ha ceduto il contratto. Questo discorso non è particolarmente rilevante nel nostro tema, per la ragione che il contratto è un contratto di efficacia immediata, traslativa, se non immediata comunque al closing, di tipo traslativo, quindi questi problemi si pongono poco per un contratto come il nostro, anche se dovremmo vedere che qualche volta troviamo delle clausole relative alla cessione del contratto. Ma perché non coltiverei troppo questa prospettiva che voi non avete evocato, che io ho evocato solo per completezza? Perché, detto per inciso, per parte mia non condivido, e questa è un'opinione mia personale che quindi dovete prendere per quello che vale, ma che si contrappone all'opinione dominante, non condivido l'argomentazione per cui un contratto intuito personae non sia cedibile. Per una ragione molto banale, e cioè, siccome per il consenso, per la cessione del contratto occorre il consenso del contraente ceduto, il pittore figurativo che voglia cedere il contratto al pittore cubista non lo può fare se non mi chiede il consenso. Ma allora delle due l'una, o io il consenso lo nego perché voglio un quadro, un ritratto figurativo e non cubista, o io il consenso lo concedo, e se lo concedo mi tengo il quadro cubista. Quindi per parte mia non condivido questa impostazione secondo cui il contratto intuito personae non sarebbe cedibile in astratto, proprio perché mi sembra più ragionevole che a decidere sulla cedibilità o meno del contratto sia il contraente ceduto che è arbitro di ritenere che il cessionario vada bene tanto quanto il cedente oppure no. Chiuso la parentesi, solo per dire che questo tema non è rilevantissimo ai nostri fini. Potrebbe essere rilevante di più un discorso in termini di errore o di dolo, peraltro con la consapevolezza che si tratta di impugnative, di annullamento del contratto, che non sono di facilissima esperibilità. Questo è un tema generale che ricordiamo, sono pochi i contratti che si possono annullare, per i quali si ottenga l'annullamento per errore o per dolo, ma ci torneremo più avanti quando ci porremo i problemi dei rimedi che spettano al compratore in questo tipo di contratto. Volevo invece un attimo raccogliere lo spunto che mi sembra il più significativo di antitrust, perché in effetti nelle premesse noi troviamo dei discorsi che non si capirebbero se si partisse dal presupposto che sembrerebbe essere ovvio, e cioè che le parti si parlano fra di loro. Il presupposto ovvio è il venditore parla al compratore, il compratore parla al venditore, sono le parti che sottoscrivono il contratto. Non è così soltanto, non è sempre così, naturalmente è vero anche questo, ma non è solo così, perché nelle premesse in realtà talora si parla di terzi, si dicono cose che le parti sanno benissimo, che non hanno nessun interesse a scrivere nel contratto, se non per precostituirsi argomentazione utile nei confronti di un terzo. Per esempio, questa attenzione a descrivere il mercato in cui opera il compratore è così interessante al venditore? Forse no, però può essere molto interessante per dire: questo è il contratto che sto per stipulare, cara autorità antitrust, io qui do atto di quello che è il mio mercato in questo momento. L'acquisizione della target, il cui mercato ho appena descritto nel contratto, non comporta un ampliamento del mio mercato tale da costringerti a negare l'autorizzazione e neanche a costringerti o a indurti a impormi delle condizioni come quelle che abbiamo appena descritto di alienare altre società da me controllata. Questo è il contratto che io ti chiedo di autorizzare, cara autorità. È tutto qui. Ma da sé che non ti basta il contratto, mi chiederai tutta l'informativa che un'autorità richiede, e io te la darò, per carità, so benissimo che ti devo dare l'informativa, però intanto ti dico che nel contratto che io andrò a stipulare, o nel contratto ancor più che ho stipulato sottoposto alla condizione dell'autorizzazione, io ho descritto certe cose, il venditore ha descritto certe cose della target, e su queste sono i dati di fatto di riferimento, che non c'è ragione in prima battuta che tu metti in discussione. In realtà le parti stanno parlando a un terzo. La premessa quindi come contenente delle circostanze fattuali che sono rilevanti per un'autorità terza. E se noi affrontiamo questo profilo ci rendiamo conto, e questo è un aspetto tra l'altro che merita di essere sottolineato direi in via autonoma, che è sbagliata la prospettiva per cui il contratto è un qualcosa che interessa solo le parti. Questa prospettiva, che è quella da cui noi siamo abituati a muovere, no? Addirittura affermiamo principi secondo cui il contratto riguarda solo le parti, che in una certa ottica è un'affermazione che porta senso, ma un contratto in realtà, naturalmente sto parlando di contratti di questa rilevanza anche economica, riguarda davvero solo le parti? No, non riguarda solo le parti, riguarda gli uffici fiscali, riguarda le autorità garanti, riguarda le banche finanziatrici. Sono documenti che vanno sul tavolo di soggetti terzi. Mi chiedi di finanziare questa acquisizione? Io banca ti dico, va bene, comincia a darmi il testo del contratto, la bozza di contratto che vai a stipulare, e io prima cosa che ti chiedo è la bozza del contratto. Se nelle premesse del contratto l'operazione economica è descritta nelle sue finalità, nella qualità soggettiva, nel tipo di mercato rilevante, bene, sono tutte informazioni che cominciano a far capire al terzo interessato al contratto che significato ha questa operazione? Non ho finito naturalmente, perché ci sono anche dei terzi che sono in realtà terzi fino a un certo punto, che sono le associazioni sindacali della società acquirente o della società venditrice. Perché anche questo è un aspetto da considerare, no? Operazioni di una certa importanza richiedono un consenso o una non opposizione di soggetti che vedono modificare una certa situazione, per esempio dei lavoratori della Target. È irrilevante il fatto che a comprare la Target sia qualcuno che continua a operare nello stesso mercato e magari possa potenziare la Target? È irrilevante per le associazioni sindacali della Target? Certamente no. Chi compra? È la prima domanda che uno si pone, no? Ebbene, nel contratto si comincia a dare atto di qualche cosa e questo è già un modo per dire: noi stiamo dicendo che questa è l'operazione contrattuale che stiamo sottoponendo alle parti. Come si vede, dunque, le ragioni per le quali si mettono delle premesse possono essere di vario tipo, e proprio per questa ragione, per questa pluralità di ragioni che portano a inserire delle premesse nei contratti, possiamo dire che la funzione delle premesse è molteplice. In alcuni casi le premesse contengono in realtà delle clausole che impongono delle obbligazioni. Non sarebbe la loro vera e propria funzione, ma è quello che accade. Quindi sono premesse che nascondono clausole contrattuali. Normalmente tutte le premesse sono utili ai fini interpretativi. Le premesse possono consentire di dare più agevole prova di vizi del consenso, possono consentire di dare più agevole prova del venir meno della presupposizione, possono, concludiamo con questo aspetto forse minore ma non trascurabile, ove si tratti di dichiarazioni di una parte su di sé, precludere a quella parte di tenere in buona fede comportamenti contrari. Una parte dichiara di sé che queste sono le sue caratteristiche, che queste sono le prospettive in cui si muove. Ebbene, se il giorno dopo quella parte si trova a fare l'esatto contrario, noi possiamo dirgli: scusa un momento, ma tu nelle premesse del contratto mi hai detto, per esempio, che volevi abbandonare, tu venditore, questo mercato che per te era troppo oneroso e quindi cedevi la Target, io acquisto la Target, vengo a sapere che tu domani mattina apri una nuova attività nello stesso identico mercato. Beh, non possiamo negare che sia agevolata la prova di un comportamento scorretto da parte del venditore, no? Mi hai detto che stavi uscendo, che volevi uscire, che vendevi per uscire, e riapri una stessa attività identica a quella che cedi nello stesso luogo, eccetera, eccetera. Beh, io comincio a dire che forse quale elemento per un'azione extracontrattuale fondata sulla concorrenza sleale c'è, no. Ecco dunque che anche le dichiarazioni unilaterali, nel senso che appartengono al testo delle premesse, ma che chiaramente sono dichiarazioni di una delle parti, possono avere una loro rilevanza. Ecco, io credo che possiamo dire tranquillamente che queste premesse, che in prima battuta ci eravamo addirittura chiesti se potessero avere un qualche significato o dovessero essere considerate come delle chiacchiere che le parti antepongono al contratto, la conclusione a cui perveniamo mi pare con convincimento generale che in realtà sono molto importanti. Sono molto importanti, non devono essere trascurate né nel momento della loro redazione né nel momento del contenzioso che può nascere dal contratto. A questo punto dobbiamo procedere con quello che il nostro testo di contratto adesso ci offre. che cosa ci offre il nostro testo di contratto? Ci siamo già detti che il nostro testo di contratto continua con un'affermazione che valorizza le premesse. Ricordate che ci siamo detti in consideration of the premises, e questo appunto ci consente a maggior ragione di dire che le premesse hanno una loro rilevanza. Le parti cominciano a stendere il testo del contratto, e però subito noi vediamo che la prima clausola, la clausola sub 1, è una clausola che in qualche modo non si offre come una clausola che ha una valenza precettiva evidente, perché è intitolata alle definitions. In che cosa consistono queste definitions? Innanzitutto l'articolo 1.1 ci dice che quelle che elenca non sono tutte le definizioni contenute nel contratto, perché ci dice: in addition to other terms defined elsewhere in this agreement, in aggiunta ad altri termini definiti altrove in questo contratto, e dunque troveremo nel testo del contratto ulteriori definizioni, comunque queste sono le definizioni di base, diciamo così. I termini sottoelencati avranno il significato che è qui indicato ai fini del presente contratto. Sottolineiamo la frase for the purposes of this agreement, ai fini del presente contratto. Queste definizioni sono definizioni convenzionali, cioè definizioni delle parti, che le parti pongono al fine esclusivo del contratto che sottoscrivono. Quindi le parti stesse ci stanno dicendo: per noi, parte seller e parte buyer, le parole che si troveranno nel contratto successivamente steso hanno questo significato. Un terzo che dicesse: ma che definizione stupida, ma non è vero che per accounting principles, per principi contabili, si intende quello che qui sta scritto, si porrebbe rispetto a questa clausola contrattuale nel modo più stupido possibile, perché se le parti vogliono chiamare cane l'animale che miagola, e ci dicono che chiamano cane l'animale che miagola al fine del presente contratto, in linea di principio devono poter fare quello che vogliono, perché non stanno pretendendo di definire l'animale che miagola a fini di terra. Vogliono chiamare cane l'animale che miagola, l'importante è che io poi capisca, cioè capisca che tutte le volte che incontro un animale che miagola nel testo del contratto c'è scritto: questo si chiama cane. Va bene, al di là dello scherzo dell'esempio, quello che è fondamentale è: qui le parti definiscono esse il significato che danno alle parole. Da un punto di vista della sostanza, potrebbero ogni volta che usano quella parola, invece la parola inserire la perifrasi della definizione. Invece di dire a un certo punto accounting principles, potrebbero mettere sette righe che costituiscono la definizione di accounting principles in tutte le clausole successive. Naturalmente la lettura sarebbe un po' pesante, però potrebbero benissimo farlo, e noi potremmo dire qualche cosa, no, perché sarebbe una clausola contrattuale che le parti hanno pattuito. Quindi di fronte alle definizioni convenzionali non ha senso dire: ma che definizione stupida, o magari un po' più sensatamente: ma è una definizione restrittiva rispetto all'utilizzo normale di queste parole. Normalmente queste parole hanno un significato più ampio. Non me ne importa nulla se normalmente hanno un significato più ampio. Noi abbiamo messo la definizione proprio perché vogliamo dare questo significato. Quindi l'atteggiamento che noi dobbiamo avere è di rispetto per ciò che le parti hanno voluto fare. Sotto questo profilo torna vera la frase: il contratto è una questione che riguarda le parti. Quindi se le parti vogliono definire parole che usano in un certo modo, in linea di principio sono arbitre di quello che intendono fare. Prego.
Ma è finito il rispetto della militanza per definire apporti come finanziamenti o viceversa? Non è un problema.
Allora, se lei sta dicendo è vero che il contratto è un qualcosa che riguarda le parti, però se le parti chiamano cane un animale che miagola, rischiano che il loro contratto venga guardato come un contratto che comporta le tasse sul cane, e così hanno fatto una fesseria. Cioè, se lei intende dire che è opportuno che le parti di un contratto utilizzino i termini di linguaggio corrente perché il contratto può essere visto da un terzo e quindi è portato a leggerlo secondo il linguaggio comune, dice una cosa ovviamente sensata. Ma il punto non è, però, se posso, questo. Il punto è che il terzo dovrebbe mettersi nell'ottica delle definizioni delle parti, no? Cioè, cominciamo a ragionare in principio e poi vediamo sul piano pratico. È ovvio, al di là della battuta e dello scherzo, che le parti useranno i termini nel significato normalmente utilizzato perché avranno un interesse che il loro contratto sia leggibile anche dal terzo. Però quando c'è un problema di identificazione esatta del significato di una parola, noi dobbiamo rifarci a ciò che le parti vogliono. Credo che il modo migliore per affrontare la sua domanda sia fare un esempio, che è quello che ci dà il contratto. Vediamo cosa significa accounting principles. Per esempio, chiedo a lei che ha fatto la domanda, cosa vuol dire principi contabili? No, non in base al contratto, lei che parla del linguaggio comune dice, ma perché non usano le parole secondo il linguaggio comune? Cosa vuol dire principi contabili? Sì, ma quali sono i principi contabili? E i revisori contabili utilizzano sempre gli stessi principi contabili? Ah, dipende. Allora, dire principi contabili significa necessariamente dire qualche cosa che tutti sappiamo cosa significa? È una domanda, no? Non è anche tutti sono in grado di rispondere quando faccio questa domanda. Principi contabili è una cosa come fosse dire chi è il Presidente della Repubblica Italiana? La risposta a questa domanda direi che non lascia larghi margini di dubbio, no? Chi sia il Presidente della Repubblica Italiana oggi credo che non lasci margini di dubbio, no? Finché lo lasciano dov'è. Però se noi invece ci chiediamo cosa sono i principi contabili, noi possiamo cominciare a rispondere. Ci sono i principi contabili dei dottori commercialisti italiani, ci sono i principi contabili dello IAS, ci sono i principi contabili che vengono utilizzati nell'ambito della comunità europea. Ci sono 18 possibili risposte. Allora, le parti sono libere di dire quando noi parliamo di principi contabili intendiamo questi e non quelli? Perché no? Leggiamo infatti cosa hanno fatto qua. Accounting principles means the principles of the Italian Civil Code concerning the preparation of the financial statement, bilanci di esercizio. Dunque, prima notizia importante che noi abbiamo, le parti parlano di principi contabili facendo riferimento anche alle norme del codice civile sui bilanci, cosa non del tutto ovvia. Non del tutto. Secondo, anzi, in prima linea parlano delle norme del codice civile sui bilanci, integrati dagli accounting principles established by the Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri. Principi che sono stati modificati dall'organismo italiano della contabilità con riferimento alla riforma del diritto societario. Fin qui la definizione è molto, direi, ragionevolmente chiara, cioè ci fa riferimento a un testo che è identificabile. C'è un testo dei principi contabili predisposto dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti, poi integrato a seguito della riforma. Questa è un po' una circostanza, diciamo, casuale, perché c'è stata un'integrazione a seguito della riforma del diritto societario. Però quello che è fondamentale, le parti stanno dicendo che là dove rilevera gli accounting principle sono quelli del codice civile italiano e sono quelli dei dottori commercialisti italiani. Questa affermazione è molto importante perché abbiamo appena detto che c'è una parte italiana e c'è una parte invece che italiana non è. Allora, potevano le parti benissimo dire, va bene, d'accordo, vuoi che sia applicabile la legge italiana al contratto? Va bene, però quanti principi contabili applichiamo quelli internazionali, quelli in uso a livello sovranazionale? Perché io acquirente che non sono italiano non voglio che si applichino dei principi contabili che non conosco. Invece qui torniamo tutti a vedere, perché poi le cose si sommano, il venditore, che è quello che fa il contratto e che è quello che è italiano, vuole non solo che si applichi il diritto italiano, ma che si applichi i principi contabili di casa sua, quindi quelli dei contori commercialisti. Sotto questo profilo già capiamo come nella definizione si possa trovare una scelta che ridonda a favore dell'una o piuttosto dell'altra parte, perché, come poi pure vedremo, ci saranno dei momenti in cui dovranno essere applicati questi principi contabili e potrà essere importante che si applichino quelli propri, diciamo, del sistema italiano, quelli che così non sono. Quindi questa prima definizione ci sembra già importante, non mi pare. D'altra parte, ripeto, per non dire troppe volte dopo, non vedo come noi potremmo dire, no, ma scusa, accounting principle, perché quelli italiani, no, degli altri. Ecco, se io interpreto e dovessi dire no, non necessariamente quelli italiani ma anche degli altri, farei una forzatura rispetto alla volontà delle parti. Si noti che questo discorso dell'applicazione dei criteri contabili, diciamo italiani per rapidità, porta anche senso. Perché? Perché la target è una società italiana. Tant'è vero che questa definizione, dopo aver richiamato i principi contabili italiani, ci dice alla fine applied on a basis consistent with the company's past practice. Cioè, principi contabili italiani applicati sulla base coerente con la prassi della società target. Questo punto, questa frase finale, secondo voi è rilevante o l'ha messa lì tanto per dire qualcosa? Frase proprio l'ultima riga, questa applied on a basis consistent with the company's past practice. Perché l'ha messa? Non bastava dire applichiamo i principi contabili dei dottori commercialisti italiani? Chi riesce a avere qualche spiego? Scusate, uno per uno, sì.
All'interno della società che inseriscono,
sì, lei dice, è importante, se capisco bene, lei dice è importante verificare il riferimento alla prassi della società, perché là dove c'è uno spazio, diciamo, discrezionale di applicazione, è importante sapere cosa ha fatto la target in passato, così ho capito. Lei? Sì, quindi diciamo che è d'accordo con chi ha parlato prima, insomma, cioè che una cosa sono i principi, una cosa la loro applicazione, quindi è importante che si applichino questi principi alla luce della precedente prassi applicativa della società. Questa, mettiamoci per un attimo con la maglietta del seller e con la maglietta del buyer. Voi che siete buyer, questa frasettina preferireste che non ci fosse o l'avete messa voi? Della coerenza con la prassi applicativa della società target.
Beh, scomoda,
perché lei è scomoda.
È difficile saperla. Per me è più facile andarmi a leggere un codice civile, anche se non mio, sentiamo che non sono francesi.
Sì, sì. Quindi lei come buyer, parlando dei buyer che stanno di qui, avrebbe detto io se potevo non la mettevo. Corretto?
Sì.
Siete d'accordo? L'avete messa voi allora? No? Sì, sì, l'avete messo voi.
Un bagno.
Lei è un bagno infiltrato. No, io non capisco più. Lei cos'è? È un seller. Lei che è un seller l'ha messo lei. Mentre i buyer l'hanno subita, diciamo così. E in effetti è sicuramente così, no? Sicuramente è così. E tra l'altro questa frasettina che sembra innocente non lo è affatto. Perché io domani buyer, che già mi sono portato a casa i principi contabili italiani che non sono i miei. E va bene. Però posso dire non sono i miei, ma li conosco, come diceva lei, le facilità, un codice civile lo posso conoscere, i principi contabili li posso conoscere. Ma quando uno mi dice che questi principi contabili devono essere applicati in coerenza con la prassi applicativa della società target, in astratto dice una cosa del tutto sensata, perché se per esempio certe norme sulla contabilizzazione del magazzino sono state impostate in un modo invece che in un altro, porta senso dire sì, però domani non è che tu mi applichi le norme sulla contabilizzazione del magazzino in un modo opposto rispetto a quelle che sono state applicate fino a ieri quando la società ce l'avevo io, perché sennò confrontiamo le pere con le mele. Porta un senso, è vero, però questo significa mettere il seller nelle condizioni di dire che le modalità applicative sue prevalgono in realtà. E prevalgono le modalità applicative sue che sono pressoché sconosciute al buyer. Quindi questa è certamente una previsione del seller, e voi vedete insieme con me poco per volta che il fatto che questo contratto sia un contratto seller oriented o seller friendly emerge sempre di più, no? L'ha scritto lui e naturalmente l'ha scritto secondo quello che si interessa, e probabilmente il buyer, che era uno dei tanti che partecipavano alla gara, ha dovuto prenderlo così com'era. Andiamo avanti. Affiliate. Cosa vuol dire affiliate? Affiliate significa, con riferimento ad ogni soggetto, un soggetto, sintetizza l'estremo, che sia controllato dal primo. Affiliate è quello che potremmo chiamare una controllata. Questa affermazione in prima battuta sembra abbastanza innocente, per cui non mi soffermerei più che tanto. È possibile che sia prevista, anzi sicuro, che nel testo del contratto troveremo la parola affiliate, e qui quello che si vuole sostanzialmente dire è non prendiamo la parola affiliate in modo troppo restrittivo. Affiliate potrebbe essere inteso in un modo restrittivo, no, diciamo che è un soggetto in qualunque modo controllato dall'altro di cui si parla. Questo è per dare una definizione estesa alla parola affiliate. Di diversa natura è la definizione di agreed rate. Che cosa vuol dire agreed rate? Beh, di per sé agreed rate significa interesse concordato, interesse convenzionale, no? E qual è la grid rate? La grid rate è quello che è stato concordato, quindi sembrerebbe una cosa un po'. Ma allora qui noi cosa troviamo? Troviamo che nel contratto vi sarà riferimento agli interessi convenzionali, agli interessi di contratto. Sicuramente troveremo, in caso di pagamento, di ritardo nel pagamento, mi dovrà gli interessi convenzionali di mora. Non gli interessi legali, ma gli interessi convenzionali. E qual è la grid rate? Abbiamo qua una definizione per esempio, cioè che è un interesse corrispondente all'euribor a 3 mesi, come può risultare dal sole 24 ore computato giorno per giorno sulla base 365. Quindi quello che ci interessa è che l'interesse moratori non sono gli interessi legali moratori, ma sono le euribor a 3 mesi. Questa è una definizione, eh? Sì, è una definizione, ma è veramente un pezzetto di clausola, perché qui le parti sin da qui concordano l'interesse moratorio. Poi troviamo delle definizioni invece che vogliono semplicemente dire le parole in che senso vengono utilizzate. Cosa vuol dire agreement con la A maiuscola? Vuol dire agreement, accordo vuol dire questo accordo. Ma cosa vuol dire questo accordo? E qui c'è un'aggiunta che ha un suo significato, cioè vuol dire questo contratto che io ho portato e vi ho distribuito, ma including the recitals, cioè le premesse di cui abbiamo parlato. Ecco ancora un richiamo alle premesse come parte integrante del contratto. Come si fa a dire che le premesse sono parte integrante del contratto? Si può scrivere le premesse sono parte integrante del contratto, oppure si può scrivere per agreement io intendo il testo del contratto vero e proprio comprensivo dei recitals, che è la stessa identica cosa. La definizione fa sì che il recital sia in parte integrante del contratto.
Altrimenti perde il significato.
Domanda: se non c'è una espressa previsione del contratto che i recital formano parte integrante del contratto, perdono significato? Risposta: no, non perdono significato. Però certamente il dire che sono una parte integrante rafforza chi vuol dare ad essi importanza. Però non è necessario che si dica le premesse formano parte integrante del contratto perché abbiano il valore che abbiamo. Diciamo che chi vuole farle valere dice non solo è prevista la premessa, ma c'è scritto che le premesse fanno parte integrante del contratto. Ultima considerazione, mi pare che siamo arrivati all'ora giusta. Attenzione, che c'è una parola importante, perché c'è scritto che agreement significa il testo del contratto, i recitals, più qualche cosa che finora non abbiamo visto, che sono queste schedules. Cosa sono le schedules? Le schedules sono degli allegati al contratto. Allora, poi vedremo cosa sono questi allegati. Il contratto è le premesse, il contratto e i suoi allegati. E vedremo che gli allegati hanno un'importanza non minore del testo contrattuale comune.